Comincerei col question time sull'interpellanza del gruppo consigliare insieme al centro-sinistra relativo a chiarimenti sulla realizzazione della pista di atletica. Prego Giulio Olivetti.
Stasera da lettura da Dario Zenoni, io sono un po' afflitta dal mal di gola.
Prego Dario Zenoni.
Grazie, buonasera. Ora, interpellanza, chiarimenti sulla realizzazione della pista d'atletica. Considerato che la Giunta Comunale, con delibera numero 31 del 19/3/2018, approva il progetto definitivo esecutivo inerente alla realizzazione della pista di atletica e salto in lungo delle scuole primarie e secondarie inferiori di Novi di Modena, per valore complessivo di euro 6.000. La pista di atletica è stata realizzata sull'asfalto, procedendo solamente a colorarlo, come si può vedere dalla documentazione fotografica che alleghiamo. Negli spazi pubblici, dove sono presenti nuove installazioni e attrezzature con il rischio di caduta a terra, la parte sottostante è costruita con pavimentazione antitrauma che attutisce il colpo in caso di caduta. Si chiede al Sindaco e alla Giunta quali criteri sono stati utilizzati per realizzare questa opera, perché non è previsto nell'opera la pavimentazione antitrauma, chi ne risponde in caso di un'eventuale caduta durante l'utilizzo. Si chiede risposta in Consiglio Comunale scritta. Grazie.
Grazie. Passerei la parola a Fracavallo Alessandro, assessore nella lista civica.
Buonasera a tutti. Riprendo i quesiti posti dall'interpellanza. Quali criteri sono stati utilizzati per realizzare quest'opera? In più occasioni la dirigenza scolastica, direttamente e indirettamente, tramite gli insegnanti di educazione fisica, ha richiesto la possibilità di definire uno spazio all'interno dell'area scolastica in cui praticare la corsa di velocità e il salto in lungo. Fatte le necessarie verifiche con gli insegnanti di educazione fisica e i tecnici del comune, l'unico spazio utilizzabile per dimensioni e lunghezza era l'accesso carraio alla segreteria della palestra. Non erano disponibili altri spazi utilizzabili per questo tipo di attività sportiva. Era evidente che nello spazio individuato non si andava a realizzare una pista di atletica, nel rispetto di quelle che sono le normative specifiche per la realizzazione di impianti sportivi, né era la presunzione di realizzare un impianto conforme alle norme FIDAL. Unico criterio utilizzato è stato quello di definire, colorando con vernici specifiche che aumentano il grip e livellandolo, uno spazio per poter valorizzare il lavoro dell'insegnante di educazione fisica che, in assenza dell'intervento realizzato, continuava a segnare col gesso le linee di partenza e arrivo. Perché non è prevista nell'opera la pavimentazione antitrauma? Lo spazio utilizzato, unico disponibile per lunghezza e dimensioni, è un accesso carraio al servizio della scuola e della palestra e viene utilizzato parzialmente anche come parcheggio degli insegnanti. Per la sua natura è una strada interna al plesso scolastico, per cui soggetta a transito di automezzi di ogni tipo e natura, soggetta a spalatura della neve e anche spargimento di sale in caso di necessità. Sarebbe stato pertanto inopportuno, improprio, ed avrebbe rappresentato uno spreco di denaro pubblico utilizzare tale spazio attrezzandolo come una vera e propria pista di atletica leggera, nella consapevolezza che un tappeto in tartan sarebbe stato danneggiato dal transito degli automezzi. Chi ne risponde in caso di un'eventuale caduta durante l'utilizzo? Come detto in precedenza, non siamo di fronte ad un'attrezzatura sportiva omologata, ma soltanto a uno spazio che è stato colorato con materiali idonei alla specifica attività per disciplinare le corse e il salto dei ragazzi. Quindi le attività che vengono svolte sono simili a quelle che vengono svolte all'interno della palestra o dentro l'edificio scolastico. Non vi è un aggravio di responsabilità solo perché è stato colorato un pezzo di asfalto, perché l'attività si svolgeva anche prima, senza colorare, ma con delle linee di arrivo e partenza col gesso bianco.
Grazie. È possibile dibattere uno per gruppo per 5 minuti. Qualcuno vuole? Marina Rossi, prego.
Sì, mi sembra una risposta del tutto superficiale, ma è l'intervento in sé, cioè la risposta la capisco, ma è l'intervento in sé che è alquanto superficiale e inappropriato, soprattutto perché siamo all'interno di un edificio scolastico e noi, secondo me, dobbiamo anche assicurarci la sicurezza di chi ne usufruisce, di questa pitturata di asfalto, mi viene da dire. Cioè, nella risposta mi sono segnate alcune parole, cioè non omologato, è stata fatta su un accesso carraio, è un luogo non idoneo, è stato detto. Non si può definire pista d'atletica, peccato che nella delibera di giunta con cui vengono assegnati questi 6.000 euro, perché è costato 6.000 euro, che forse era meglio investirli in un altro modo, c'è scritto realizzazione del pista di atletica. Per quello noi abbiamo chiesto, e anche nell'interpellanza, cioè delle informazioni relative alla pista d'atletica. L'abbiamo chiamata così perché voi in delibera di giunta, questo era l'oggetto della delibera. Una volta che si fa un'opera pubblica, quest'opera deve rispondere a dei criteri. Il passaggio che dice livellando l'asfalto non ci sembra, perché è stato pitturato addirittura un tombino di rosso, quindi non mi sembra che sia stato livellato, ma comunque non voglio scendere in questi dettagli perché non è il caso. Cioè, secondo me la considerazione più ampia è questa, cioè nel senso, se non riusciamo a fare interventi di un certo tipo perché le risorse che l'amministrazione decide di mettere a disposizione, nonostante ci sia l'esigenza della scuola, sono comunque irrisori rispetto all'intervento, piuttosto di sprecare delle risorse, capiamo se non si poteva fare diversamente, piuttosto che pitturare un passo carraio di cui, cioè alla mattina sopra ci sono parcheggiate le macchine, l'insegnante di educazione fisica deve andare a chiamare le segretarie per spostare e per spostare la macchina. Non ci sono parcheggiate di fianco. Non dovrebbero esserci, ma ci sono comunque, non è un dibattito, ma il mio è un intervento. Cioè, c'è un parco di fianco, non è stato pensato, mi chiedo io, non era il caso di capire se all'interno del parco baleno fosse possibile fare un'attrezzatura più idonea e con il pavimento adeguato? Io vi invito a guardare gli altri comuni, vi invito a guardarli e a guardare che piste fanno, anche se non sono omologate. È questione di buon senso mettere l'antitrauma dove corrono dei bambini, è questione di buon senso. Evidentemente lì non era lo spazio idoneo, evidentemente. Io capisco che ci debba essere la metratura giusta per permettere agli insegnanti di fare la corsa o il salto in lungo, ma se lo spazio non lo permette, non è che solo perché ce l'hanno detto gli insegnanti allora lo facciamo, perché noi siamo l'amministrazione pubblica, voi siete l'amministrazione pubblica e siete tenuti a fare delle opere di un certo tipo e di un certo livello per garantire l'incolumità pubblica e dei cittadini che usufruiscono di questo spazio. E non di fare sempre delle cose a caso solo per dire che le avete fatte, perché altrimenti non la chiamavate neanche pista d'atletica in una delibera di giunta che rimane ed è un atto pubblico, ma la chiamavate con un altro nome, non pista d'atletica, perché le piste d'atletica sono una cosa differente, sono una cosa diversa. Voi, era una promessa della campagna elettorale, era nel vostro programma elettorale, benissimo, benissimo, era nel vostro programma, non lo era? Beh, va bene, non lo era, allora tanto meglio se l'avete fatta, ma piuttosto di fare delle cose del genere, non le fate, perché se cade un bambino, lì c'è l'asfalto, lì c'è l'asfalto, e cosa succede? Chi ne risponde? Chi ne risponde? Ma loro prima lo facevano, ma non erano autorizzati dal comune. Nel momento in cui il comune fa un'opera, ok? Noi abbiamo chiesto specificatamente per quello. Chi risponde se il bambino cade da un'altalena? Chi risponde se il bambino cade in una pista che ha disegnato il comune? No. Comunque non è un dibattito, questi non sono i modi, perché io faccio il mio intervento, dopo l'assessore correttamente darà risposta.
Bene, passo la parola a Fabri Mauro, vice sindaco.
Ma intanto per precisare che l'intervento comprende anche la parte per il saltilungo, che in sostanza è buona parte del costo dell'intervento, quindi è l'insieme di una pista atletica e anche di un campo per il saltilungo, che in questo senso dà il senso del... Aiuto, ha preso vita propria. Quindi il tema è sicuramente che il costo va rapportato a quello che è l'intervento nel suo complesso. E, nasce non da un programma elettorale, nasce da una richiesta specifica che la scuola ha fatto all'assessore e abbiamo comunque verificato più casi di questo tipo a Carpi, a Cibeno, di situazioni gestite esattamente allo stesso modo. Quindi non siamo assolutamente al di fuori di una prassi che si può ritrovare anche da altre parti. E io ho anche qualche dubbio che si possa correre su un tappeto di gomma. I campi di pista, insomma, adesso abbiamo detto di non dibattere, non dibattiamo, insomma, però le piste di atletica probabilmente hanno un materiale che si chiama tartan e non è un materiale anticaduta. In ogni caso la normativa per questi casi non prevede quello che sono i rischi della caduta all'alto. Forse stiamo, insomma, dibattendo di una cosa che è un cavillo. È stata chiamata così perché quella era la descrizione per cui è stata disegnata una pista per fare i 100 metri, no, gli 80 metri. In ogni caso, torno a dire, il costo è legato a una razionalizzazione rispetto a quelle che erano le richieste della scuola, rispetto a uno spazio scelto assieme alla scuola, uno spazio per cui chiaramente è un passaggio, un transito alle auto, ma non è il parcheggio delle macchine. In ogni caso, secondo me, si è cercato di dare una risposta in funzione di quello che è l'entità, la qualità che era richiesta. Dovessimo fare una pista vera e propria in un centro sportivo per l'atletica, probabilmente sarebbe stato un investimento e anche un luogo diverso da quello.
Grazie. Se il rappresentante della Lega non ha da ribadire, direi di passare la parola di nuovo a Dario Zenoni passo la parola a...
Sì, no, non parola, ho voce ma no, la voce Olivia. Ce l'ho, ho un po' mal di gola. Allora, come insomma ha già illustrato la mia collega Marina Rossi, noi non ci riteniamo soddisfatti della risposta ricevuta, in quanto insomma capiamo le ragioni, ma assolutamente non le condividiamo. Dal momento che una cosa viene chiamata con un nome o un cognome, a nostro avviso va realizzata con determinati criteri, soprattutto per garantirne appunto la fruibilità e la sicurezza di chi utilizza quelle strutture. Pertanto appunto non ci riteniamo soddisfatti della risposta data.
Bene, apriamo il Consiglio Comunale con l'appello. Prego, dottor Cappi.
Sì, grazie. Allora, Diacci Enrico.
Presente.
Bacchelli.
Presente.
Diacci Marzia.
Assente, perché ci ha detto che non poteva venire perché era malato.
Fabbri.
Presente.
Fracavallo.
Presente.
Galiotto.
Presente.
Grossi.
Presente.
Martinelli.
Presente.
Montanari.
È impegnata in un'altra iniziativa. Quindi.
Tioli.
Presente.
Turci.
Presente.
Zanardi.
Presente.
Ferrari.
Presente.
Olivetti.
Presente.
Rossi.
Presente.
Zenoni.
Presente.
Bonatti.
Presente.
Semeghini.
È assente per motivi di salute. Al primo punto della serata c'è l'ordine del giorno congiunto di tutti i gruppi consiliari relativo a modifica dello statuto del Comune di Novi di Modena, che prevede la possibilità dell'amministrazione comunale di costituirsi parte civile nei processi per violenza di genere, di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità novese. Modifica dello statuto del Comune di Novi di Modena per prevedere la possibilità dell'amministrazione comunale di costituirsi parte civile nei processi per violenza di genere, di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità novese. Premesso che l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato il 25 giugno 2014 la legge numero 6, legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere, con cui la Regione favorisce il pieno sviluppo della persona e sostiene la soggettività e l'autodeterminazione femminile come elemento di cambiamento e progresso della società. Contrasta ogni tipo di violenza e discriminazione di genere, in quanto lesive dei diritti umani, della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona. Promuove la rappresentanza paritaria del potere condiviso, della valorizzazione delle differenze di genere per il contrasto agli stereotipi contro tutte le discriminazioni. Favorisce l'equilibrio tra attività lavorativa, professionale e la vita privata e familiare per donne e uomini. Articolo 1,2. Il 23 novembre 2018 è stato inaugurato lo spazio donna con il punto d'ascolto in convenzione con il centro antiviolenza Vivere Donna Onlus e in collaborazione con l'ASL e i servizi sociali di Novi di Modena. Considerato che la legge al titolo quinto, indirizzi di prevenzione alla violenza di genere, rafforza il sistema di prevenzione e contrasto del fenomeno riconoscendo e definendo il ruolo dei centri antiviolenza nella rete dei servizi socioassistenziali territoriali locali, articolo 14. Promuove la diffusione di case rifugio e indica la possibilità per i comuni di promuovere normative di favore o incentivanti per l'assegnazione o locazione di alloggi a donne sole o con figli o figlie minori che hanno subito violenza, articolo 15,6 e 7. Lo stesso titolo definisce la rete regionale integrate, le reti regionali integrate di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, articolo 16, il piano regionale contro la violenza di genere e linee di indirizzo per l'accoglienza, articolo 17, istituisce funzione di osservatorio regionale e monitoraggio permanente sulla violenza di genere, articolo 18. Le attività di formazione regionale, articolo 19, gli interventi per uomini maltrattati, articolo 20, interventi per minori testimoni di violenza di genere, articolo 21, interventi per la prevenzione dei fenomeni della tratta e della riduzione schiavitù, articolo 22, interventi per la prevenzione del fenomeno dei
matrimoni forzati, articolo 23, interventi per la prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali, articolo 24. Importante il ruolo degli enti locali nell'attuazione delle misure per la sicurezza urbana, progettualità preventiva degli spazi urbani, accessibilità e vitalità dei contesti, cura del territorio e aggregazione sociale, con riferimento al sistema integrato di sicurezza e nella formazione della polizia locale, articolo 25 e 26, e nella costituzione di parte civile, articolo 26. Preso atto che l'Unione Terre d'Argine, di cui il Comune di Novi di Modena fa parte, ha approvato con delibera giunta Unione numero 23 del 1/3/2017 lo schema di protocollo d'intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, proposto dalla Prefettura di Modena. Il sindaco di Novi di Modena ha sottoscritto il patto di Modena per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile sulle donne in applicazione della Convenzione di Istanbul, sulla base della legge per la parità della Regione Emilia-Romagna, numero 6/2014, approvato con atto del Presidente della Provincia, numero 195 del 5/12/2017, in cui al punto 7 si prevede di inserire nello Statuto Comunale la possibilità di costituzione di parte civile da parte dell'ente nei processi aventi ad oggetto la violenza contro le donne per fatti di forte rilevanza pubblica e comunque ogni volta che lo si ritenga opportuno. Il Consiglio Comunale di Novi di Modena si impegna a modificare il proprio statuto per prevedere la possibilità dell'amministrazione comunale di costituirsi parte civile nei processi per violenza di genere di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità novese, devolvendo l'eventuale risarcimento e sostegno delle azioni di prevenzione e assistenza contro la violenza sulle donne. I proponenti sono tutti e tre i gruppi qua presenti. Chiarimenti o qualcuno vuole intervenire? Apriamo il dibattito. Certo, una cosa che abbiamo già dibattuto in commissione, quindi, però se qualcuno vuole oggi ribadire una... Bene, allora, dato che possiamo, proseguiamo. Vogliamo fare una dichiarazione di voto o passiamo direttamente al voto? Niente. Quindi passerei al voto. Favorevoli all'ordine del giorno congiunto di tutti i gruppi consigliari relativo a modifica dello statuto del Comune di Novi di Modena per prevedere la possibilità dell'amministrazione comunale di costituirsi parte civile nei processi per violenza di genere di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità novese. Chi è favorevole? Viene approvato all'unanimità. L'ordine secondo punto è l'ordine del giorno del gruppo consigliare insieme al centro-sinistra, relativo a degrado urbano nel comune, richiesta di maggiore cura e pulizia del paese. Passo la parola a Rossi.
Premesso che dal sisma del 2012 che ha messo a dura prova il nostro comune sono passati ben 6 anni e mezzo e a Novi, a differenza di altri comuni del cratere, la ricostruzione delle piazze non è ancora avvenuta. Premesso che la mancata manutenzione, come la pulizia di strade e parchi, va ad aggravare la già precaria situazione dello stato in cui si trova il territorio comunale. Premesso che la cura del nostro territorio passa sia attraverso la riqualificazione e la ricostruzione degli spazi, sia attraverso la cura del territorio. ovvero degli spazi ad uso pubblico, delle strade, dei parchi, eccetera. Considerato che negli ultimi mesi il degrado urbano è sotto gli occhi di tutti i cittadini, strade e viali disconnessi pieni di residui di verde, come le numerose foglie che coprendo il manto stradale rendono difficile la percorrenza pedonale, considerato che gli edifici pubblici non ancora ricostruiti, come ad esempio la delegazione di Rovereto, sono abbandonati a se stessi senza nemmeno un minimo di pulizia da foglie e erbacce, creando situazioni di forte degrado, si allegano le fotografie. Considerato che anche i cimiteri, in particolare quello della frazione di Rovereto, presentano condizioni di cattiva manutenzione, sebbene anche temporanee dovute ai lavori in corso. Si evidenzia che alcune tombe interrate sono in condizioni di apparente abbandono, oltre a essere rotte o danneggiate, manca la ghiaia nei camminamenti e talvolta, in caso di pioggia, questo rende inaccessibile l'accesso. Ribadito, il diritto di tutti i cittadini di Novi, Rovereto e Sant'Antonio a vivere in un luogo pulito e decoroso, si impegna il Sindaco e la Giunta Comunale ad un maggiore controllo del territorio con un monitoraggio puntuale delle situazioni più critiche, ad impegnarsi maggiormente nella cura del territorio attraverso pulizie straordinarie, ad informare maggiormente i cittadini quali sono i mezzi a disposizione per segnalare situazioni di degrado e a studiare un piano tempestivo di intervento per darne risposta adeguata.
Grazie. Passerei la parola all'assessore Bacchelli.
Buonasera a tutti. Allora, visto che la maggior parte delle opere di pulizia, del servizio di pulizia eseguito presso il nostro territorio è eseguito da AIMAG, ho immediatamente fatto richiesta di quelli che sono i dati della pulizia e del servizio che viene svolto nei nostri comuni. Mi hanno puntualmente risposto, adesso magari ve ne leggo alcuni passaggi, così sentiamo anche quello che dicono loro con dei dati oggettivi alla mano. Non mi sono fermata alla richiesta di dati relativi al 2018-2017, ma ho chiesto che mi venissero forniti i dati degli ultimi 5 anni, quindi anche quelli relativi agli interventi e ai passaggi dell'amministrazione precedente. Allora, la risposta di AIMAG dice che il servizio di spazzamento meccanizzato delle strade e dei viali avviene mediante l'utilizzo di una macchina operatrice e viene espletato in base a un piano degli interventi. La frequenza degli interventi dipende dalle stagioni e dalle condizioni atmosferiche. Ad esempio, nell'ultimo anno, nel periodo tra gennaio ed aprile, sono stati effettuati in media 5 interventi al mese. Le giornate di intervento programmate sono il lunedì per la pulizia delle strade di Novi e il mercoledì per le strade di Rovereto e Sant'Antonio. Nel periodo tra maggio e agosto sono stati effettuati in media 9 interventi al mese e 2 interventi a settimana. Le giornate di intervento programmate sono il lunedì per la pulizia delle strade di Novi e il mercoledì per le strade di Rovereto e Sant'Antonio. Nel periodo tra settembre e dicembre sono stati effettuati in media 12 interventi al mese. Le giornate di intervento programmate sono il lunedì per la pulizia delle strade di Novi e il mercoledì per le strade di Rovereto e Sant'Antonio. In questi mesi di norma viene effettuata una pulizia straordinaria nella giornata del venerdì. Alla macchina operatrice viene di norma affiancato un operatore appiedato dotato di moto soffiante per la raccolta delle foglie dalle strade e dai marciapiedi. Il servizio di spazzamento con autocarro prevede lo spazzamento e la raccolta manuale di rifiuti di piccola taglia presenti nelle strade ed annessi camminamenti e marciapiedi di via cittadine, il mantenimento di aiuole ed aree verdi annesse, gli incroci, le piste ciclabili, i parcheggi, la vuotatura e il cambio dei sacchi dei cestini gettacarte. La frequenza degli interventi risulta differenziata in base alla zona da pulire e va da un minimo di 1 volta a settimana nelle zone periferiche a un massimo di 4 volte a settimana nelle zone centrali, per esempio anche in piazza. Dal 2017 è stato inserito anche nel programma degli interventi la pulizia del Parco Baleno, che avviene 3 volte alla settimana, e la pulizia dell'area verde adiacente al cimitero di Rovereto, che avviene 1 volta alla settimana. Si è inoltre incrementata la frequenza di pulizia del Parco della Resistenza, che passa da una pulizia a settimana il sabato a 2 pulizie a settimana, il martedì e il sabato. Il servizio di pulizia attorno ai cassonetti stradali prevede la raccolta e il caricamento dei rifiuti abbandonati in prossimità dei cassonetti adibiti alla raccolta differenziata e lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti di piccola taglia presenti dopo aver rimosso e caricato i rifiuti abbandonati. La frequenza degli interventi risulta differenziata in base al punto in cui sono allocati i cassonetti e va da un massimo di 2 volte alla settimana, cioè il martedì e il sabato, a un minimo di 1 volta alla settimana nella giornata del martedì. Fino al 2016 la pulizia era prevista nella sola giornata del martedì e dal 2017 è stato inserito il secondo giorno di pulizia nella giornata di sabato. In conclusione, il servizio concordato con l'amministrazione comunale è in linea con le linee guida dell'ente regolatore ed inoltre, dal confronto tra gli ultimi 5 anni, risulta che il monte ore complessivo annuo degli interventi programmati si è mantenuto costante. Anzi, è leggermente in aumento per il 2017-2018, ma abbiamo visto che sono aumentate anche le aree interessate dalla pulizia da parte di AIMAC. A questo punto mi viene da dire che evidentemente le foglie con la precedente amministrazione erano più disciplinate e cadevano esattamente prima del passaggio delle macchine raccoglitrici, così non si vedevano e il degrado non era così evidente. Per quello che riguarda le foglie e l'erba all'interno della delegazione di Rovereto, è vero, ci sono, ma sono in una zona estremamente pericolosa. Negli ultimi anni anche le opere provvisionali cominciano a dar segni di cedimento e di problematicità, perciò le ditte esterne non possono accedervi. E io ho delle forti perplessità a mandare a raccogliere delle foglie secche gli operai del comune con il rischio che si facciano male. Però se è così fondamentale tirare via anche quelle foglie lì, vedremo di fare un qualche intervento, ma con le dovute precauzioni e con molta, molta attenzione. Un'altra cosa che mi viene da aggiungere, nel punto del considerato dove dite che anche i cimiteri, soprattutto Rovereto, presenta condizioni di cattiva manutenzione, vi siete risposti da soli, sebbene anche temporanee dovute a lavori in corso. Appunto, c'erano dei lavori in corso. Tra l'altro qua non abbiamo le foto, quindi non riesco a capire a che cosa facevate riferimento, perché da quello che mi risulta appunto c'erano degli interventi, ci sono state alcune sepolture, soprattutto nella parte non dei tombini, quella a cielo aperto, e quindi per forza di cose la pioggia e lo spostamento della terra magari poteva dare anche l'impressione di non essere particolarmente curato. Che altro dire ancora? Mi viene da dire che oltre a quello che già facciamo, cioè il monitoraggio delle situazioni più critiche c'è, le pulizie straordinarie vengono comunque eseguite, sollecitate e ogni volta che arriva una sollecitazione da parte della cittadinanza c'è, non ci siamo fermati lì perché tenendo conto anche di quelle che sono le linee della delibera regionale che approva il programma INFEAS, che è un programma che cerca di fare in modo di stimolare la popolazione ad avviare una serie di attività che siano di attenzione al proprio ambiente, alla gestione sostenibile del proprio territorio. E gli dico, è una delibera di più di 40 pagine, tra l'altro, ripeto, regionale, dove non c'è una lista civica in regione. E l'abbiamo fatta nostra per alcuni punti, avviando quello che è il registro del volontariato e cercando di stimolare quanto più possibile la collaborazione con le associazioni perché ci diano una mano anche a gestire quello che è tutto l'ambiente del comune, perché è comunque una parte importante del territorio in cui viviamo tutti quanti.
Grazie. Chiarimento? Passo la parola a Ferrari Marco.
Per quello che volevo dire per il cimitero di Rovereto, è vero, non ci sono foto, forse anche un po' per la privacy, e volevo fare riferimento, quando si entra sulla sinistra ci sono 6-7 tombe che probabilmente, perché i defunti non hanno gente che gli cura la tomba, ce ne sono 5-6 veramente rotte, tutte rotte per quello lì che era stato fatto, e allora volevamo semplicemente dire se si poteva chiedere all'azienda che fa la manutenzione di tenerle un po' curate, perché ci sono 5-6 tombe tutte sfasciate, tutte rotte, con le lapidi ribaltate. Era quello a cui facevamo riferimento. Sappiamo che non è colpa di nessuno e le persone dovrebbero seguire la tomba dei propri defunti, ma probabilmente forse non hanno più neanche persone che sono sopravvissute a loro. Perciò il riferimento al cimitero di Rovereto era in particolare quelle 5-6-10 tombe che sono abbandonate con l'erba alta, rotte, con lapidi ribaltate, se si poteva chiedere all'azienda che fa la manutenzione di poter curare anche quelle tombe lì per dargli un po' di dignità. Era solo quello riferimento al cimitero di Rovereto. Le foto, allegare delle foto di una tomba forse non è neanche il massimo. Ok, era questo.
Grazie Marco, passo la parola al sindaco Diacci.
Sì, ringrazio il consigliere Ferrari per la sollecitazione. La situazione dei cimiteri è monitorata da tempo, anche se in realtà si tratta di un affidamento che era stato fatto a luglio del 2015, quindi l'affidamento dei cimiteri andrà in scadenza il 30 giugno del 2019. Abbiamo avuto qualche difficoltà anche proprio con la ditta che ha cambiato gestione, ha cambiato più volte le squadre degli operai che fanno i servizi, e quindi ci siamo attivati più volte per chiedere, abbiamo fatto sopralluoghi, abbiamo chiesto incontri con la ditta e abbiamo preteso, diciamo, di mantenere quello che era il livello di decoro e di pulizia stabilito dalla convenzione in essere. Sono stati fatti anche alcuni interventi su alcune situazioni particolarmente gravi di tombe di privati, anche se, diciamo così, sono state fatte per cercare di mantenere complessivamente uno stato di decoro del cimitero. Non è che possiamo intervenire direttamente su singole tombe, diciamo. Il problema è che dove magari c'è l'erba ricresce immediatamente, o dove ci sono situazioni difficili, cioè, o si può anche decidere che si fa un intervento a carico della collettività per riprendere e rimettere in sesto appunto queste situazioni, però in questo momento diciamo che non abbiamo ritenuto ancora di sostituirci, diciamo, a quello che dovrebbe essere la normale cura delle tombe da parte, insomma, degli eredi, dei parenti, così. Ci tenevo a dirlo, che a dire che sia a Novi che a Rovereto comunque la situazione è particolarmente monitorata, grazie anche a parecchie segnalazioni, insomma, che arrivano dai cittadini, e noi cerchiamo, insomma, di mantenere un contatto costante con l'azienda che si occupa, che ha appunto in affidamento i servizi cimiteriali, e quindi ci siamo resi conto che non è esattamente il servizio reso secondo le nostre aspettative. Tutto sommato siamo quasi a scadenza, che dire, cerchiamo di arrivare nel migliore dei modi a portare avanti, insomma, l'affidamento fino alla naturale scadenza, dopodiché si faranno delle valutazioni ulteriori nel nuovo periodo.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Passo la parola a Mauro Fabbri.
Sì, è un tema sicuramente sensibile questo, e insomma, ci siamo posti più volte il tema in giunta, è sicuramente un argomento difficile da gestire. Io ho provato fra me e me a vedere se gli sforzi fatti anche a livello di investimento in qualche modo possono fare capire che si sta facendo un lavoro in questo senso. Ho provato a vedere anche un po' le cifre che sono state messe a bilancio in questi anni. L'assessore Bacchelli faceva riferimento a una serie di costi di natura corrente, quindi quelle che sono le manutenzioni che avvengono, quelle che chiamiamo manutenzioni ordinarie. A fianco di quelle noi mettiamo a bilancio anche degli investimenti che sono di natura straordinaria.
Nel confrontare il 2016, che è stato l'ultimo anno interamente gestito dalla precedente amministrazione, col 2018, quest'anno, che è l'anno che praticamente abbiamo gestito fin dall'inizio, così per dare un senso anche magari alla cittadinanza di quello che si sta facendo, quelli che erano gli investimenti straordinari sul verde sono stati raddoppiati come importo, e quelli che sono investimenti sulle strade sono stati triplicati. Se io vado a vedere gli importi del 2016 e del 2018, c'è a livello di manutenzione straordinaria un investimento significativo. Consideriamo che sono comunque, secondo me, anni confrontabili, perché anche nel 2016 a bilancio c'erano risorse che provenivano dall'anno prima, da quella che era la revisione straordinaria dei residui, c'erano ancora in arrivo dei soldi per idrocarburi che poi dopo noi non abbiamo più avuto. Insomma, secondo me sono comunque due anni in cui la potenzialità di investire sulle manutenzioni era più o meno la stessa nei due comuni. E a questo punto sicuramente si può vedere dai numeri che uno sforzo è stato fatto. È chiaro che su una superficie e su tre frazioni è complicato, però dal punto di vista della sostenibilità economica è comunque un intervento che ha voluto mettere in campo delle risorse che sono significative rispetto al passato. Ricordiamoci che siamo comunque un comune che dovrà gestire nei prossimi anni ancora circa 30 milioni di euro di opere pubbliche, quindi deve comunque essere in grado di gestire situazioni che sono non sempre programmabili. E l'assessore Bacchelli faceva riferimento anche a un altro aspetto, che è quello più legato alla capacità della cittadinanza di prendersi cura del proprio bene, di considerare bene comune tutto ciò che è il nostro territorio. E il registro dei volontari è una cosa che sta nascendo, è nata da poco, stiamo cercando anche di fare in modo che sia più conosciuto, che sia magari anche più utilizzato dalle associazioni con cui vorremmo mettere in piedi, proporre delle convenzioni, di modo tale che qualche territorio sia, qualche zona sia gestita non soltanto da persone singole che si possono comunque aggregare fra di loro. Addirittura la precedente amministrazione, con un ordine del giorno congiunto, direi nel 2016, approvò un regolamento per la gestione delle zone verdi. Quindi già questa possibilità c'era, oggi l'abbiamo voluta potenziare e migliorare, aprendola anche ai singoli cittadini. Stiamo preparando anche, diciamo, confezionando una forma di presentazione diversa che valorizzi poi le persone che vorranno fare questo lavoro per la comunità. Secondo me dobbiamo trovare un equilibrio, perché in qualche modo dobbiamo sì mettere risorse in più, e questo l'abbiamo fatto, ma dobbiamo anche fare in modo di non dover un domani poi aggravare quelle che sono le tasse per crescere una manutenzione che secondo me in parte può comunque essere fatta sotto forma di volontariato, e la Regione stessa in questo senso sta spingendo con delle delibere. Questo era solo per dare un senso dei passi avanti che si stanno facendo, ma anche del fatto che bisognerà poi dopo darci un limite e trovare un equilibrio all'interno della comunità. Non parlo del cittadino che paga le tasse, parlo della comunità che vive un territorio e in qualche modo per sensibilità personale può anche prendersene in carico una parte.
Grazie. Qualcuno? Elisa Turci.
Sì, vorrei anche ricordare che da inizio dicembre anche è stato implementato il servizio filo diretto, proprio per migliorare questo continuo scambio con i cittadini sulle segnalazioni di eventuali guasti o disservizi. I cittadini possono iscriversi e segnalare qualsiasi cosa non funzioni tramite web o anche tramite un modulo cartaceo. In questo modo viene molto più semplice anche l'amministrazione essere sempre, diciamo, informata riguardo a quelli che sono i bisogni dei cittadini e a quello che si può migliorare.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Passo la parola a Giulio Olivetti, del centro-sinistra.
Sì. Alcune riflessioni sugli spunti e sui dati che ci sono stati forniti. Ma la prima cosa la vorrei dire sul dato delle manutenzioni straordinarie, che secondo Fabri è un dato significativo, secondo me non lo è, per due ragioni. La prima è che oltre alle manutenzioni straordinarie vorrei sapere il dato delle manutenzioni ordinarie, perché noi in fondo stiamo parlando di decoro urbano e il grosso del decoro urbano si fa attraverso le manutenzioni ordinarie, e di questo Fabri non ha parlato. E poi lanciare un dato così sulle manutenzioni straordinarie senza avere il riscontro degli interventi che sono stati fatti, non so quanto sia significativo, perché una manutenzione straordinaria potrebbe essere su la copertura di un edificio e quindi questo non mi va a incidere sulla percezione del degrado urbano che invece noi stiamo segnalando. Quindi, questi dati a me fa sicuramente piacere che ci siano maggiori risorse, ma negli anni le risorse che avete a disposizione sulla parte investimenti sono anche molto maggiori rispetto a quelle precedenti, quindi ben venga e penso che sia naturale che gli investimenti siano anche andati ad incrementarsi. Diciamo che sono, mi fa piacere sentire collegare il concetto di manutenzione del territorio con il concetto di cittadinanza attiva per un impegno comune nella manutenzione del territorio. Io personalmente lo condivido molto, ma credo che anche i colleghi del mio gruppo. Sicuramente penso che i cittadini siano più invogliati a mantenere decoroso però un luogo che ha già, che non è tutto brutto e sporco, ma in cui insomma si vede che c'è un'amministrazione anche che ci tiene e ci sta lavorando. Ci state dicendo che lo state facendo e quindi a noi fa piacere sentire che anche avete parlato in giunta di questi temi, perché guardate che anche parlando con i cittadini che frequentiamo, ma anche noi stessi girando tra le strade, la percezione comune non è sicuramente quella di avere un territorio ben conservato e decoroso. Sono d'accordo con l'assessore Bacchelli, cioè ci mancherebbe di mettere in pericolo qualcuno per andare a pulire la delegazione di Rovereto. Sicuramente non è un problema di quattro foglie secche. Nella delegazione di Rovereto ormai sono cresciuti degli arbusti, sembra essere un po' in un paese neanche delle nostre zone, quando si passa da lì, tra l'altro di fronte alla sala civica, che è comunque un luogo molto ben curato. Quindi questo ordine del giorno nasce proprio da un amore per il nostro territorio e il desiderio di averlo più curato e più pulito. Quindi anche per voi una sollecitazione in questo senso. Prendiamo atto del lavoro che state facendo. Quello che secondo noi è che un riscontro effettivo di una manutenzione forte del territorio passando per le strade del paese non c'è. L'impressione è diversa, al di là delle risorse stanziate, al di là delle volte in cui si spazza, cioè alla fine quello che conta è il risultato, è quello che si vede camminando tra le strade di Novi, che non è sicuramente quello di un paese ben curato.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Bene, se nessuno vuole intervenire, io passerei alla dichiarazione di voto a questo punto. Passiamo alla dichiarazione di voto. Qualcuno vuole fare la dichiarazione di voto? Giulio Olivetti, prego.
Allora, naturalmente il nostro voto sarà favorevole in quanto abbiamo presentato questo ordine del giorno che non voleva essere polemico, ma credo che anche durante il dibattito e la discussione non abbiamo tenuto un tono polemico, e questo, cioè, né da parte nostra, credo, né da parte vostra, e questo mi fa piacere, perché il nostro intento era veramente quello di portare una problematica per sollecitare l'amministrazione ad avere una risposta e ad adoperarsi su questo fronte. Spero che, insomma, noi speriamo ancora che ci sia una sorta di condivisione di questo ordine del giorno, proprio per l'impegno che l'amministrazione questa sera ha detto di, insomma, stare adoperando in questo senso. Grazie.
Grazie. Giorgio Grossi.
Grazie, Presidente, per la parola. Dunque, credo che siano state illustrate dagli assessori competenti, sia il bilancio che l'ambiente, in modo dettagliato quali sono gli interventi, e anche dal sindaco, che l'amministrazione sta svolgendo in funzione di questo. E credo che già segnalare situazioni di degrado già può avvenire tramite la polizia municipale. Tra gli interventi ulteriori entrerà in vigore anche col 1 gennaio il regolamento urbano, quindi è un ulteriore elemento per incentivare i cittadini a quella cittadinanza attiva che proponeva la consigliera Giulia Livetti, e proprio perché dall'opposizione c'è questa condivisione, mi auguro che come consiglieri si registreranno anche loro in qualità di volontari per poter, come dire, avere quella percezione concreta della realtà dei fatti, che comunque non costituisce un'unità di misura di quella che è invece la tangibilità della cosa. Quindi per noi il voto sarà contrario.
Grazie. Qualche altro? Bene, a questo punto. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno del gruppo consigliare insieme al centro-sinistra relativo al degrado urbano nel comune, richiesta di maggiore cura e pulizia del paese. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Quanti diamo?
4 favorevoli, 10 contrari.
Abbiamo 4 favorevoli del centro-sinistra, 10 contrari della lista civica e un astenuto. Lega, quindi è respinto e passiamo al punto 3 e chiederei alla dottoressa Roberta Mussini di venire alla cattedra, che ci dovrà illustrare revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo numero 175/2016. Prego, Mussini.
Buonasera. Il punto è stato illustrato in modo dettagliato precedentemente in commissione e pertanto sarò abbastanza breve nell'illustrarvelo. Allora, si tratta di un percorso di razionalizzazione delle partecipazioni in società del Comune di Novi di Modena, che è iniziato nel 2015 con la normativa precedente e poi dopo, a seguito del decreto legislativo 175/2016, che è il testo unico sulle società partecipate, lo scorso anno, entro il 30 settembre, abbiamo approvato in Consiglio la revisione straordinaria delle società partecipate. E da quest'anno, tutti gli anni, periodicamente, entro il 31 dicembre, è da rivedere questa, cioè c'è da rifare, diciamo, la revisione delle nostre partecipazioni. Le partecipazioni che ha il Comune di Novi di Modena nelle società sono partecipazioni dirette in queste 4 società: AMO nella percentuale del 0,219%, SETA 0,054%, Lepida 0,0015%, AIMAG 3,54%. Queste sono le partecipazioni dirette che vengono analizzate. Dopodiché sono analizzate anche tutte le partecipazioni indirette della società AIMAG, che sono 22. In questa revisione vengono fatte, preparate delle schede per ognuna delle società partecipate, sulle quali vengono analizzati diversi parametri, e la conclusione di questo atto produce, oltre a quello che era già stato evidenziato con la revisione straordinaria, con la cessione di partecipazioni in quattro società e la liquidazione di altre due partecipazioni di altre due società. E abbiamo in questa revisione ordinaria del 2018, che è sull'esercizio 2017, al 31/12/2017, abbiamo ulteriori due razionalizzazioni su altre società indirette, che sono per l'esattezza la società Siam, che, di cui l'azione di razionalizzazione consiste in un'aggregazione con un'altra società del gruppo, e Energy Trade, l'azione di razionalizzazione consiste nella alienazione della partecipazione. Quindi ulteriori due misure di razionalizzazioni su due indirette di AIMAG. Sulle dirette non è necessaria nessuna operazione di razionalizzazione.
Grazie. Qualcuno vuole dei chiarimenti? Possiamo aprire il dibattito? Se dalla Commissione avete già... Bene. Quindi io allora a questo punto... una dichiarazione di voto? Volete fare una dichiarazione di voto? È possibile fare una dichiarazione di voto? Non so. Al punto 3, revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo numero 175/2016, vi chiedo di votare. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Bene, sono 5 astenuti, centrosinistra e Lega, e 10 favorevoli.
L'immediata eseguibilità
anche. Sì, 10 favorevoli in lista civica. Per l'immediata eseguibilità, vi chiedo il voto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? 5 astenuti, centrosinistra e Lega, e 10 favorevoli, quindi è approvato. Al punto 4, criteri per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 2 gennaio 2014, numero 42, codice dei beni culturali del paesaggio, da cui l'articolo 1,37 della legislatura 15 della legge, scusatemi, 15 dicembre 2004, numero 38. Illustrerà l'architetto Mara Pivetti. Prego.
Allora, anche questo oggetto è stato ampiamente relazionato in commissione, però vale la pena spendere qualche parola perché non è un oggetto semplice. È un atto molto tecnico, va a disciplinare una serie di sanzioni che si applicano nelle zone a tutela paesaggistica. La tutela paesaggistica è espressa dalla parte terza del codice dei beni culturali del paesaggio, il decreto legislativo 42/2004. Per ricordarci le cose salienti, in questa parte terza l'articolo 146 prevede che qualsiasi intervento che comporti una modifica dello stato dei luoghi ha un obbligo di acquisire un'autorizzazione paesaggistica preventiva appunto nelle zone sottoposte a tutela. Nel nostro territorio, nel territorio di Novi di Modena, le zone sottoposte a questo tipo di tutela sono elencate nel primo punto della delibera e sono sostanzialmente dei corsi di acqua pubblica inseriti nel Regio Decreto del 1934. E i principali sono il fiume Secchia, la Fossa Raso, il Cavo Lama, il Cavone e Cavetto Gherardo. L'articolo 167,1 della stessa parte del decreto prevede che in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità si proceda al ripristino dello stato dei luoghi. C'è solo un'eccezione a questa regola che è dettata dall'articolo 167,5 dal quale si evince che in alternativa al ripristino è ammesso l'accertamento di compatibilità paesaggistica, una sorta di sanatoria, però perché non hanno comportato aumento di volumi e o di superficie utile. Questa sanzione pecuniaria è determinata previa perizia di stima e la somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. Vabbè, questo giusto per introdurre. Entriamo nel dettaglio. L'articolo 1 richiama l'oggetto dei criteri perché oltre alla sanzione pecuniaria di cui appunto l'articolo 167 di cui ho appena accennato, il regolamento prevede, questi criteri prevedono anche la determinazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 1,37 lettera B, punto 1 della legge 308, che è stato un piccolo condono ambientale alla fine del 2004, con una finestra molto molto piccola, perché la legge è entrata in vigore il 15 dicembre 2004 e la scadenza per presentare questo condono era il 31 gennaio 2005, quindi un mese e mezzo. E questa stessa legge prevede che, sempre in caso di condono ambientale, si applichi anche una sanzione aggiuntiva, pecuniaria aggiuntiva, che è destinata allo Stato. Di queste pratiche ne abbiamo 5 in tutto, ma sono da chiudere e quindi è necessario provvedere a fissare i criteri. Questi criteri si aspettava da tempo sia dallo Stato che dalla Regione che uscissero delle direttive sul come determinare sia la modalità di applicazione ma anche gli importi, non sono mai uscite, quindi costantemente i comuni adottano questo tipo di o regolamento o criteri per determinare le sanzioni. Questo fa sì che non ci sia un comune che ha le norme uguali a un altro. Ognuno decide, ovviamente all'interno di minimi e massimi, la modalità e l'entità di questo tipo di sanzioni. L'articolo 2 richiama l'ambito appunto di applicazione e sostanzialmente quali sono i casi in cui in via ordinaria, a prescindere dal condono, le sanzioni di cui è questo articolo, che ricadono in area soggetto vincolo paesaggistico, si applicano quando avviene una modifica allo stato dei luoghi o all'aspetto esteriore degli edifici per tre tipologie. Lavori realizzati in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazioni di superfici utili o volumi o aumentato quelli legittimamente realizzati, per l'impiego di materiale in difformità dell'autorizzazione paesaggistica o per lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001. In tutti e tre i casi il presupposto è quello iniziale, non devono aver hanno determinato modifiche allo stato dei luoghi e aspetto esteriore degli edifici, ma in forma minore, sostanzialmente, in forma accettabile, in forma tollerabile. Ancora si ribadisce l'ambito di applicazione. Ecco, per il condono ambientale ci sono solo due parametri che sono definiti dalla legge e sono che la sanzione pecuniaria, quella determinata in via ordinaria, e che spetta al comune, dovrà essere maggiorata da un terzo o due terzi e deciderà il comune come maggiorarla. La sanzione pecuniaria aggiuntiva che spetta allo Stato invece va da un importo minimo di 3.000 euro a un importo massimo di 50.000 euro. Spetta allo Stato, lo Stato viene versato al Ministero delle Finanze che la riversa al Ministero dei Beni Culturali. Ci sono dei casi in cui è esclusa l'applicazione della sanzione e sono definite dalla legge, sono le opere interne e quindi nulla di visibile all'esterno e gli interventi indicati all'articolo 149 dello stesso decreto e sono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico, restauro conservativo che non abbiano alterato lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, gli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agrosilvopastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili e sempre che si tratti di attività e opere che non alterino l'aspetto idrogeologico del territorio e per il taglio colturale, la forestazione o riforestazione, opere di bonifica, antincendio e conservazione da eseguirsi in boschi e foreste di cui è l'articolo 142 purché previste e autorizzate in base a normativa in materia. Sono esclusi anche dall'applicazione della sanzione gli interventi per i quali si dovrà procedere al ripristino, alla demolizione e al ripristino, perché la sanzione è quella, la demolizione e il ripristino. Le competenze in questo tipo di procedimenti sono prevalentemente due, sono attribuite dalla legge regionale 15/2013, articolo 6, alla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, che si dovrà esprimere in ordine agli aspetti formali, compositivi, architettonici delle opere edilizie e il loro corretto inserimento nel contesto urbano e ambientale, nonché sulla compatibilità dell'opera abusiva col vincolo paesaggistico che grava sull'area o sull'immobile. L'altra competenza principale data dal parere vincolante della soprintendenza, nel nostro caso la soprintendenza di Bologna, è vero che recenti norme di semplificazione hanno introdotto la possibilità che decorsi i termini per i quali la soprintendenza, entro i quali la soprintendenza si deve esprimere, scatta il silenzio assenso. Quindi a volte la soprintendenza si esprime e se si esprime il parere è vincolante, se non si esprime scatta il silenzio assenso e quindi automaticamente vale esclusivamente il parere della Commissione. Le sanzioni pecuniarie, come ho detto all'inizio, vengono applicate sulla base del maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito. Entrambi questi due parametri, il danno arrecato e il profitto conseguito, vengono valutati tramite perizie di stima. Si possono verificare tre casi da valutare. Si può verificare il caso in cui gli interventi edilizi abusivi sono compatibili col vincolo. In questo caso anche la giurisprudenza ha conclamato che se è compatibile col vincolo l'intervento, allora significa che non c'è stato il danno, pertanto la sanzione sarà basata solo sul maggior profitto. Se ci possono essere gli interventi edilizi abusivi ritenuti incompatibili col vincolo, allora c'è stato il danno e in questo caso la sanzione sarà esclusivamente la demolizione e la rimessa in pristino. C'è un terzo caso in cui gli interventi edilizi abusivi vengono ritenuti dalla Commissione e dalla Soprintendenza compatibili con l'ambiente in quanto ritenuti causa di un danno paesaggistico tollerabile, tale da non richiedere la demolizione delle opere oggetto di accertamento, oppure interventi qualificati incompatibili ma non ripristinabili, questo previo perizia di stima, previo perizia tecnica, dalla quale si evinca che non si può ripristinare pena il pregiudizio della parte legittima e conforme, allora in questi casi la sanzione sarà data dal maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito. L'atto che determinerà la sanzione potrà anche contenere delle prescrizioni ben precise per l'esecuzione di opere di riqualificazione tendenti all'eliminazione delle alterazioni ambientali apportate con l'intervento. Pertanto la determinazione delle sanzioni pecuniarie, partendo dal calcolo del profitto, si dividerà in interventi rilevanti e meno rilevanti. Per le nuove costruzioni, sopraelevazioni e ampliamenti, il profitto conseguito è determinato tramite appunto una stima sintetica dalla differenza tra il valore dell'opera o l'incremento del valore venale meno il costo di costruzione sostenuto per l'esecuzione dell'opera. Effettuata questa sottrazione si applicherà l'importo che ne esce per la superficie oggetto di abuso per un coefficiente di vetustà. Poiché in questi casi molte volte si tratta anche di interventi risalenti nel tempo, la vetustà ha una propria incidenza. Pertanto è un coefficiente che quasi tutti i comuni hanno ritenuto di dover applicare e peraltro è applicato in tutti i comuni nella stessa maniera, quindi i coefficienti che vedete nel regolamento sono uguali per tutti i comuni. La sanzione pecuniaria, essendo obbligatoria, deve per forza avere un minimo, anche in assenza di danno ambientale, e abbiamo definito che il minimo siano i 1.000 euro. Supponiamo che, giusto per farmi capire, dalla perizia di stima e dall'applicazione di questa piccolissima formula molto semplice, venga fuori un valore di 800 euro, la sanzione sarà comunque 1.000. Teniamo presente che oggi per la parte edilizia la sanzione minima per uno che non abbia fatto una semplice comunicazione inizio lavori sono appunto 1.000 euro, quindi ormai è diventata la sanzione minima un po' in tutti i settori. Abbiamo poi definito che qualora si verifichi che gli interventi non abbiano comportato incremento di superficie o di volume, anche minimale, abbiamo definito delle formule semplificate. Sostanzialmente abbiamo battezzato gli importi forfettari e questo è un metodo utilizzato dalla stragrande maggioranza dei comuni proprio perché semplifica la vita a tutti, visto che l'entità dell'intervento è tutto sommato modesta e pertanto abbiamo definito che sia una modalità di sanzionatoria semplificata per tutti, sia per il cittadino che per i liberi professionisti che per il comune che le deve applicare. Pertanto abbiamo differenziato solamente, in ogni categoria abbiamo differenziato gli importi a seconda del fatto che se l'edificio sia un edificio tutelato dalla pianificazione oppure no, e quindi una serie di interventi appunto sono stati, quando vedete 2.500, la differenza è 2.500 sugli edifici tutelati, 1.000 gli edifici non tutelati. Quindi l'importo più alto è sempre relativo agli edifici tutelati o alle aree tutelate. Per quanto riguarda il condono ambientale, se ricordate nella slide precedente c'era scritto che la sanzione ambientale in via ordinaria il comune doveva maggiorarla da un terzo a un mezzo. In questo caso tutti i comuni hanno adottato questa formula, io avrò verificato almeno 40 regolamenti di comuni sia dell'Emilia Romagna ma anche di altre regioni a noi limitrofe, tutti quanti hanno utilizzato questa formula, gli interventi più rilevanti come la nuova costruzione e l'ampliamento, la sanzione è maggiorata di un mezzo e quindi più 50%. Per tutti gli interventi sull'esistente, quindi interventi minori, la sanzione è aumentata di un terzo, quindi il 33,3%. Queste sanzioni sono introitate dal Comune, vanno incassate in un preciso capitolo con la finalità di salvaguardia, nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e riqualificazione degli immobili e delle aree degradate o interessate dalle rimesse in ripristino. Quindi sono finalizzate queste sanzioni proprio agli interventi di riqualificazione ambientale. La sanzione pecuniaria aggiuntiva, invece quella che va allo Stato, è determinata in via forfettaria per le prime tre tipologie di intervento, quindi 3.000 euro per, che è il minimo, per la manutenzione straordinaria, interventi vari non classificabili in termini di superficie e volume, 4.000 euro per gli interventi di restauro scientifico e restauro saneamento conservativo, 5.000 per l'adeguamento igienico funzionale con opere e ristrutturazione edilizia. Anche questi sono tre valori uguali in tutti i comuni praticamente. Poi invece per gli interventi più rilevanti di nuova costruzione o sopraelevazione o ampliamento, tra un minimo di 3.000 e un massimo di 50.000 abbiamo definito 100 euro a metro cubo. È tra i valori più bassi che abbiamo trovato in giro nei vari comuni. Per darvi un'idea, i comuni della cintura del Bolognese applicano 300 euro a metro cubo. Quindi abbiamo ritenuto di attestarci su una somma congrua, ritenuta equa, analogamente ad esempio il comune di Finale, che è un comune analogo al nostro, ha lo stesso tipo di importo. Questa sanzione, come avevo detto, è riscossa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e poi riassegnata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Per il calcolo del danno, abbiamo finora parlato di profitto, per il calcolo del danno, il danno viene caratterizzato ed è definito per la rilevanza socio-economica che la distruzione, il deterioramento, l'alterazione producono all'ambiente. È considerato proprio in un'accezione molto ampia e vasta, cagionato da qualunque fatto doloso o colposo. Il risarcimento del danno quindi si riferisce, per una modalità di calcolo, a qualsiasi spesa che un ente pubblico si trovi a sostenere per eliminare o attenuare gli effetti della violazione, nonché a qualsiasi diminuzione di valore che derivi a beni pubblici tutelati per effetto della violazione stessa. Questi parametri sono stati dati dal decreto Veltroni, che era uscito nel 97, che è qui citato. Pertanto il danno ambientale viene arrecato viene valutato tramite una perizia di stima asseverata da parte di un tecnico abilitato e poi verificata dal comune. Anche in questo caso la sanzione minima del danno arrecato non potrà mai essere inferiore a 1.000 euro, salvo in caso in cui la CQAP e la soprintendenza abbiano espresso un parere favorevole alla conservazione dell'abuso, riconoscendo in questo caso il danno pari a zero. Abbiamo previsto delle modalità di pagamento analoghe a quelle dei titoli edilizi entro 60 giorni dalla notifica, con la possibilità di rateizzare per importi oltre 5.000 euro in tre rate semestrali. Ovviamente la parte rateizzata avrà una copertura fideiussoria. All'articolo 9 abbiamo anche recepito il decreto Veltroni nei casi in cui si debba applicare la sanzione paesaggistica per i condoni ancora non chiusi, quelli vecchi, quelli delle leggi 47-85 e 724-94. I provvedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica all'articolo 10 o di condono ambientale definito, che saranno rilasciati a seguito dell'acquisizione dei pareri favorevoli previsti dalla normativa e dall'attestazione del venuto versamento delle sanzioni pecuniarie e o della sanzione aggiuntiva in caso di condono. Per quanto riguarda la rimessione in pristino, questa che è definita all'articolo 11, potrà avvenire solo in caso di rigetto della domanda di accertamento e in questo caso non potrà che avvenire la rimessione in pristino come da definita all'articolo 167,1. Questi criteri ovviamente si applicano a tutti i procedimenti pendenti, in corso e ovviamente futuri. È chiaro che qualora esca una normativa nazionale o regionale successivamente all'approvazione di stasera, se ciò avverrà, sarà ovviamente immediatamente prevalente sugli articoli di questo documento. Io ho finito, vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti buone feste.
Grazie all'architetto Marchivitti.
Se ci sono domande, sono qua.
Che appunto rimarrà qui per chiarimenti. se ce ne sono da chiedere. La parola a Giorgia Grossi.
Sì, volevo chiedere alla dottoressa Pivetti l'articolo 7. Ci chiedevamo accezione più vasta e unitaria. Che dice: il danno ambientale è caratterizzato dalla rilevanza socio-economica che la distruzione, il deterioramento o l'alterazione producono all'ambiente, considerato nella sua accezione più vasta ed unitaria. Quindi chiedevamo che tipo di interpretazione si dà a quella concezione vasta ed unitaria del danno.
Allora, prego. Fermo restando che queste sono diciture che diciamo vengono anche dalla giurisprudenza, per cui è chiaro che hanno un valore dal punto di vista proprio giuridico anche. Ma l'accezione più vasta e unitaria è che il paesaggio non è solo il paesaggio fluviale, per intenderci. Noi abbiamo quelle come zone tutelate, ma quando si parla di paesaggio si parla, così come dice anche la Convenzione europea, si parla del paesaggio come percepito dai cittadini. E quindi è nella sua vasta accezione, proprio nell'accezione più vasta e unitaria, cioè paesaggio è tutto ciò che ognuno di noi percepisce come paesaggio, anche in città si ha un paesaggio, è un paesaggio urbano. È chiaro però che questo tipo di sanzioni noi possiamo applicarle solo esclusivamente alle zone vincolate per legge o tramite decreti. Ci sono molti comuni, anche in Lombardia, in Toscana, che hanno delle zone, non solo quelle di legge dei fiumi, ma hanno anche delle aree di centro storico che sono soggette a tutela paesaggistica, aree urbane, piccole zone anche di territorio. Ci sono porzioni all'interno di altre unità di paesaggio, non solo quelle fluviali, ma anche di altre porzioni di territorio che hanno i cosiddetti galassini, sono dei decreti che sono stati emanati ad hoc per specifiche aree di territorio a seguito della legge Galasso. Le aree nostre, quelle che ha il territorio di Novi, sono esclusivamente quelle definite per legge e sono anche queste state disciplinate dalla legge Galasso. Sono comunque i famosi 150 metri a lato di ogni sponda del fiume tutelati come acque pubbliche.
Grazie. Qualcun altro ha domande? Si può aprire un dibattito se non c'è problema. No. Facciamo la dichiarazione di voto? No. Bene, per i criteri per l'applicazione della sanzione di cui l'articolo 167 del decreto legislativo 2 gennaio 2004, numero 42, codice dei beni culturali del paesaggio e di cui all'articolo 1,37 della legge 15 dicembre 2004, numero 308, vi chiedo chi è favorevole? Contrario? Astenuti? Quindi 14 favorevoli, lista civica e centrosinistra, e un contrario Lega. Quindi facciamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrario? Astenuti? Quindi anche qui 14 favorevoli, quindi è approvato, è un contrario. È approvato. Passiamo all'accordo quadro tra il Comune di Novi di Modena ed Acer Modena per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e del relativo contratto di servizio per il periodo 2018-2019. Proroga. Passo la parola al Sindaco Diacci.
Grazie Presidente. Noi abbiamo in vigore un accordo quadro appunto che è stato deliberato nel 2014 che prevedeva 5 anni di validità con un rinnovo per ulteriori 5 anni. Il tavolo di confronto, il tavolo tecnico che si è svolto in questi mesi del 2018 in realtà pur confermando diciamo, la validità dell'impostazione dell'accordo quadro ha suggerito di arrivare ad una più puntuale ricognizione e rilevazione dei dati per la manutenzione ordinaria, per il presidio e la rilevazione dei casi di morosità, per l'applicazione delle nuove normative sul risparmio e efficientamento energetico, quindi sostanzialmente diciamo così, richiede una revisione più organica rispetto a quelle che sono le norme, insomma gli accordi inseriti appunto all'interno di questo testo. E si sta lavorando per, Acer sta lavorando per arrivare ad una proposta unitaria appunto su queste specifiche e sostanzialmente si ritiene si propone di prorogare di 3 mesi l'accordo in essere per poter espletare tutte le formalità necessarie per la valutazione economica e tecnica appunto di queste nuove indicazioni che verranno inserite all'interno dell'accordo che regola appunto l'edilizia residenziale pubblica per il Comune di Novi, ma in realtà per tutti i comuni insomma della nostra regione. Quindi sostanzialmente si propone di prorogare l'accordo in essere fino al 31 marzo 2019 per mesi 3. Nell'atto che vi è arrivato c'è un piccolo refuso, pagina 1, in realtà insomma, la delibera di stasera prevede appunto una proroga di 3 mesi, quindi fino a fine marzo.
Grazie. Chiarimenti? Qualcuno vuole dibattere sulla cosa? Abbiamo fretta di chiudere, quindi io direi che possiamo passare al voto senza passare da là. Bene, sull'accordo quadro tra il Comune di Novi di Modena ed Acer Modena per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e del relativo contratto di servizio per il periodo 2018-2019 vi chiedo di votare. Chi è favorevole? Contrario? Ehi, tira giù la mano. Tirate giù la mano, se no siete contrari o favorevoli. E astenuto? Bene, 14 favorevoli, centrosinistra e lista civica e astenuti la Lega. Quindi facciamo immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Bene, approvato con 14, sempre 14 favorevoli e un astenuto. A questo punto io vi ringrazio tutti, ringrazio il pubblico che è rimasto e vi faccio, chiuderei qui la serata facendo gli auguri a tutti quanti e buon anno e che il 2019 inizi come si deve. Grazie a tutti, chi vuole rimanere qui a mangiare una fetta di panettone sarà ben accetto. Grazie.